Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la preghiera a Sant'Anselmo, come sempre. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu chi mi fai chiedere, concedi. Amen. Può essere facile anche abituarsi a queste preghiere che diciamo regolarmente, forse qualcuno di voi dice anche per conto suo, magari anche quotidianamente. Però se ci si ferma un attimo sul significato delle parole che diciamo, sono sempre efficaci e importanti e sono come un chiodo piantato nel muro per sapere dove appendere il quadro della giornata. Quindi sono particolarmente care a tutti noi. Bene, nel nostro percorso quasi infinito, perché sono più di 3 anni ormai che andiamo avanti e cerchiamo di trarre alimento e formazione riprendendo insieme prima di tutto il compendio del Catechismo. E siamo ormai nella parte centrale del credo perché parliamo di Cristo. E Cristo è tutto ed è il punto di raccordo da cui dipendono tutti gli altri raccordi, tra quella parte dell'esistenza che noi vediamo e tocchiamo tutti i giorni e quella parte infinitamente più grande e fondamentale che è quella che riusciamo a vedere attraverso di Lui, attraverso la fede e che poi ci sarà dato di vedere direttamente nell'eternità. E stiamo per leggere i numeri che riguardano quelli che tradizionalmente venivano chiamati i misteri della vita di Cristo, Mysteria Vitae Christi, nella formula latina, dove sappiamo che la parola mistero vuol dire da un lato un segno, un qualche cosa che nasconde qualcosa di più grande, ma dall'altro lato, soprattutto in riferimento a Cristo, quel qualcosa che non appare, non si vede, è la causa motrice di tutto il resto. Il sacramento è qualcosa che non solo indica una realtà lontana, ma indica una realtà presente e operante, efficace. Il sacramento agisce per se stesso e il paradigma del sacramento è l'incarnazione, è Cristo stesso, è il Verbo che si è fatto carne, che opera, agisce attraverso la sua umanità, per cui raggiungendo la sua umanità, e questi sono poi i sacramenti della Chiesa che ci consentono di raggiungerla. Raggiungendo la sua umanità, noi raggiungiamo la sua potenza divina, cioè lui si comunica attraverso questo. Per cui quando si parla dei misteri della vita di Cristo, l'infanzia e tutte le tappe delle cose che lui ha fatto, che hanno lasciato il segno, noi ci raccordiamo passo per passo con la sua umanità e con la sua persona e con la sua efficacia, con il suo potere di riscattare la nostra esistenza e di dare senso alla vita. Allora il numero 101, da cui partiamo oggi, risponde alla domanda in che senso tutta la vita di Cristo è mistero. E quindi Cristo stesso in questo senso è il mistero, il sacramento per eccellenza, il segno efficace della salvezza, della grazia. E la risposta che viene data nel numero, e la leggiamo insieme adesso, dice il Catechismo: tutta la vita di Cristo è evento di rivelazione. Cristo è la pienezza della rivelazione. Tutto l'Antico Testamento converge verso di Lui e da Lui parte tutto lo sviluppo del nuovo. Cristo parla di Dio, parla di se stesso e parla anche di noi, svela all'uomo chi è l'uomo, dice Giovanni Paolo II Redemptoris, e ci aiuta anche a una comprensione di tutta la realtà come creato, non solamente come ambiente o come natura o come regno animale, vegetale, no, come qualcosa che se non ci fosse Dio non ci sarebbe. Rimanda al creatore. Tutta la vita di Cristo è evento di rivelazione, ci viene spiegato come stanno le cose, come stiamo noi, come sta il rapporto con Dio. Ciò che è visibile nella vita terrena di Gesù conduce al suo mistero invisibile, cioè ci fa scoprire la divinità di Cristo sostanzialmente, soprattutto al mistero della sua filiazione divina. Chi vede me vede il Padre, dice il Vangelo di San Giovanni. Inoltre, anche se la salvezza viene compiutamente dalla croce e dalla risurrezione, la vita intera di Cristo è mistero di salvezza, perché tutto ciò che Gesù ha fatto, detto e sofferto aveva come scopo di salvare l'uomo, decaduto, e di ristabilirlo nella sua vocazione di figlio di Dio. È tutta l'opera della restituzione della giustizia originale che era stata rifiutata, era stata scansata, era stata evitata, era stata perduta, con tutti i disastri che ne sono conseguiti, ci siamo dentro anche a tuttora. Il riaprire le porte al modo giusto di stare con Dio, con se stessi e con gli altri, alla giustizia originale. Ecco, possiamo commentare ulteriormente dicendo che a partire da questo numero si incomincia a parlare degli avvenimenti che riguardano la vita terrena di Gesù, che sono quelli che vengono chiamati appunto tradizionalmente i misteri della vita di Cristo. Avvenimenti che, come i sacramenti, sacramentum è la parola latina, mysterium, mysterion è la parola greca, che si traducono l'una nell'altra, racchiudono in se stessi qualcosa di più grande del loro apparente aspetto esteriore e come tali sono portatori di una grazia, di un dono gratuito più grande e di una esemplarità che dimostra l'umanità di Gesù come la pienezza dell'umanità in se stessa, secondo il progetto originario del Creatore. Cioè, vedendo Cristo, noi siamo rimandati alla sua persona divina, che però non è altrove, è la persona dell'uomo Gesù, dell'uomo Gesù storico, dell'uomo Gesù morto e risorto, dell'uomo Gesù che è assunto in cielo, che è asceso al cielo. E nell'umanità di Cristo, ecco perché i grandi santi si innamoravano della bellezza dell'umanità di Cristo, come Santa Teresa d'Avila, c'è l'esemplarità, cioè è il verbo fatto carne, Gesù Cristo, è la pienezza del modello umano, cioè è l'uomo per quello che è previsto che sia quando sarà nella gloria, è previsto che sia da quando è stato creato e quando è stato restituito alla giustizia originale, ed è quindi è il modello di riferimento per noi. È come un artista che al liceo artistico si facevano, c'era la modella o il modello, e i ragazzi dovevano cercare di raffigurarlo, di disegnarlo, e quanto più erano bravi, quanto più riuscivano a rendere il disegno somigliante al modello o la scultura o quello che dovevano fare. il modello a cui guardare, quindi dentro Cristo c'è la potenza causale di agire per noi, di ristabilire la giustizia, ma c'è anche la bellezza che ti incanta, c'è questa esemplarità, è il modello umano, il prototipo, il primo tra tutti i risorti. Questa teologia dell'esemplarità è molto orientale, no? Nella tradizione d'Oriente, non orientale nel senso dell'India, nel senso della tradizione slava, ortodossa, cioè gli orientali hanno il senso della gloria e della bellezza in una maniera, le icone, tutte queste cose qui insistono molto sull'esemplarità di Cristo, ma è una categoria che è verissima per tutti, per cui viene ripresa anche in questi testi. Bene, questa è come un'introduzione, no? Che ci dice in che cosa tutta la vista di Cristo è mistero. È mistero perché la persona divina è la persona di Gesù, è mistero perché è segno della sua divinità come causa della grazia, come causa che ci restituisce il rapporto con la giustizia originale. Ed è mistero in quanto gloria, in quanto bellezza, in quanto esemplare di ciò che l'uomo è fatto per essere. E naturalmente non è che noi possiamo somigliargli stringendo i pugni, noi possiamo somigliargli chiedendogli di essere fatti sempre più simili a lui, e quindi chiedendogli di essere quasi. Di assimilarlo, ecco perché l'Eucaristia è un pezzo di pane, perché si assimila come si assimila il cibo e assimilandolo noi stessi veniamo assimilati a lui. Anche qui tutti i padri ci hanno lavorato sopra, i padri della Chiesa, su questa idea dell'assimilazione, no? In maniera da partecipare della sua bellezza, della sua gloria, della sua umanità, della sua pienezza dentro, per cui si è sempre più, insomma, il cristianesimo umanizza, non disumanizza. Tutti quelli che hanno l'idea che il cristianesimo disumanizzi sbagliano strada, perché il cristianesimo abbellisce, non disumanisce, non disumanizza. Va bene. Numero 102. Quali sono state le preparazioni ai misteri di Gesù? E qui si dice, leggo: vi è anzitutto una lunga speranza durata per molti secoli, che noi riviviamo durante la celebrazione liturgica nel tempo di Avvento. La liturgia, attraverso soprattutto le prime letture nel tempo di Avvento, poi è come se ripercorresse tutta la storia della salvezza, dalla creazione fino a Cristo, preparandoci. La liturgia, l'anno liturgico, è una scuola di catechesi fatta attraverso la celebrazione del sacramento, attraverso la liturgia, attraverso. Per questo anche le liturgie belle, curate bene, ti aiutano ti aiutano a concentrarti su tutto il percorso della storia della salvezza, anche certi prefazi, no? Che ripercorrono, prima del Santus, ripercorrono la storia della salvezza. Indicando le tappe attraverso le quali Dio si è costruito il popolo, eccetera, 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 fino ad arrivare al punto centrale che è Cristo stesso. Allora qui parla della liturgia del tempo di Avvento proprio come questo ripercorrere didattico che, se viene ascoltato con un po' di attenzione, vissuto con un po' di attenzione e anche spiegato dignitosamente nelle omelie, nelle cose, ti aiuta a rinfrescare la memoria di quello che significa avere la fede, insomma, no? Che significa nello spessore della vita umana, della vita quotidiana, poi, perché te lo porti dietro dopo tutto questo e ti aiuta ad affrontare anche le difficoltà quotidiane. Ma continua a leggere: oltre all'oscura attesa che ha posto nel cuore dei pagani, Dio ha preparato la venuta del suo figlio tramite l'antica alleanza, fino a Giovanni Battista, che è l'ultimo e più grande dei profeti. Se vi ricordate, le abbiamo percorse anche nei numeri precedenti queste tappe. l'oscura attesa che ha posto nel cuore dei pagani, l'attesa di un Dio che si rivelasse, no? Abbiamo letto la preghiera di Cleante di Asso, se vi ricordate, i riferimenti di Platone alla ci vorrebbe una divina rivelazione, cioè tutte queste cose che erano come intuizioni di quello di cui l'umanità aveva bisogno in qualche modo, no? E che tutta la storia dell'Antico Testamento comincia a materializzarsi, comincia a concretizzarsi, per cui le varie figure dei patriarchi, dei profeti, dei re, eccetera, che in qualche maniera, pur con tutti i loro errori umani, però sono un primo punto di raccordo tra Dio e l'uomo in una maniera comprensibile, una maniera rivelata e rivelante. Ecco, Dio ha preparato la venuta del suo figlio tramite l'antica alleanza, tutta la storia dell'Antico Testamento, fino a Giovanni Battista, che è l'ultimo e il più grande dei profeti, è l'ultima figura dell'Antico Testamento che, incontrando Cristo, si incontra con l'inizio del nuovo. Giovanni Battista sta dalla parte dell'ultima tappa dell'Antico Testamento e Maria sta dalla parte della prima tappa del nuovo, perché in lei avviene l'incarnazione del Verbo. Un breve commento anche di questo che abbiamo letto. In questo numero si fa riferimento alla storia del popolo di Israele, descritta in tutto l'Antico Testamento. Storia che è costellata di figure, di personaggi, abbiamo detto i patriarchi, i re, i profeti, anche i sacerdoti sono in qualche modo dentro queste figure, che alludono anticipatamente a Cristo, anche se i re e i profeti sono in maniera più emblematica. Alludono anticipatamente a Cristo, alludono, sono ancora pallide anticipazioni, però ne impersonano l'attesa, e soprattutto nei profeti questo è molto evidente, che l'umanità porta con sé della piena rivelazione di Dio creatore e di una domanda non solo di Dio creatore come punto originante di tutta la storia, ma della domanda di ricostruzione di una giustizia originale della quale l'umanità intera avverte una nostalgia in tutto l'essere. E sì, c'è una nostalgia. Nella vita dell'essere umano c'è una nostalgia di quel bene che si avverte che manca, perché per qualche ragione lo si è perso e per qualche ragione in più momenti si può continuare a rifiutare. La nostalgia del raccordo con Dio nell'essere umano, il raccordo col senso della vita, per dirlo in termini esistenziali, è questo qualcosa che è struggente dentro una persona umana. È la ricerca della felicità, della beatitudine eterna, attraverso strade tante volte approssimative e sbagliate, ma il motore, questa nostalgia c'è, è strutturata con l'essere umano. Ecco che allora ripercorrere la storia di questa nostalgia attraverso l'Antico Testamento, nostalgia non solo in senso sentimentale, ma in senso ontologico, metafisico, cioè è dentro l'essere, è come il mangiare, il bere, il dormire, che fanno parte della natura stessa dell'uomo e sono inevitabili, sono strutturali, sono metafisici, se vogliamo dirlo con una parola filosofica. Ecco, un altro passo lo si fa col numero 103. Dopo aver detto che c'era la nostalgia dei pagani, poi c'è il percorso dell'Antico Testamento che è una nostalgia già in parte un po' appagata perché Dio si è comunicato, si è rivelato direttamente attraverso alcune figure, alcuni personaggi, ma questo è stato come, adesso per dirlo in maniera semplicistica, un anticipo, un antipasto, no? Che ti fa venire ancora più appetito, ti fa venire ancora più voglia di arrivare dove si arriva, di andare a vedere dove si arriva. mi hai dato l'anticipo, ma io ho la domanda di avere tutto, ho bisogno di avere tutto, non mi basta l'anticipo, l'anticipo anzi mi fa venire ancora più voglia di avere la pienezza, di avere la totalità. E qui arriviamo a Cristo, quindi arriviamo al numero 103 che dice che cosa insegna il Vangelo sui misteri della nascita e dell'infanzia di Gesù. Gesù Cristo è il punto di arrivo di tutta la storia, il centro di tutta la storia, e perfino nella sua vita terrena i singoli avvenimenti sono come dei segnali, dei segni di qualcosa di più grande, che ti raccorda col senso della vita con Dio e ti raccorda con colui che è il Salvatore, ricostruisce la dignità dell'essere umano. Cosa insegna il Vangelo sui misteri? E in particolare, i misteri della vita di Cristo si comincia dalla nascita, dall'infanzia di Gesù. La stessa Annunciazione è in fondo il primo mistero. Però la nascita si comincia a vedere sulla faccia della terra Dio fatto uomo, a vederlo, non solo a sapere che si sta formando il corpo nel grembo di Maria, ma lo si può vedere, lo si può andare a trovare, lo si può adorare, come fecero i pastori, come fecero i magi. Il testo del numero 103 a questo proposito ci dice a Natale, e questo si collega con la liturgia, l'avvento è culminato nella notte di Natale. A Natale la gloria del cielo si manifesta nell'apparente debolezza di un bambino. Eppure lì è racchiuso il Figlio di Dio. Tant'è vero che vanno ad adorarlo. Il Vangelo ci racconta che l'umanità di chi lo ha aspettato va ad adorarlo. I pastori vanno ad adorarlo quasi senza saperlo per attrattiva, c'è una luce che li attira nella scena del presepe. I magi ci arrivano attraverso un percorso di razionale e un percorso di scientifico, di osservazione astronomica, sperimentale. Arrivano a interrogarsi, immaginate tutto il lavoro anche della scienza di oggi che arriva a elaborare una teoria dei fondamenti e scopre che non tutto si racchiude in quello che lei può dimostrare, ma che il fondamento ha da essere esterno al sistema. Sono i teoremi questi qui, sono cose contrarie a tutto quello che la gente sa normalmente, ma la vera scienza ti dice questo, che c'è un punto fondamentale che viene dall'esterno, altrimenti tutto il castello non si regge. Gödel dirà, queste verità devono esistere perché altrimenti anche tutto il castello delle dimostrazioni non sta in piedi. Ed è stato uno dei più grandi matematici del Novecento, logici e matematici. A Natale la gloria del cielo si manifesta nella debolezza di un bambino. Poi c'è la circoncisione di Gesù, che è segno della sua appartenenza al popolo ebraico. Questo per estensione significa che Gesù è un vero uomo, appartiene alla specie umana, se vogliamo estendere il discorso anche al di fuori del popolo di Israele. Prefigurazione del nostro battesimo. L'Epifania è la manifestazione del Re Messia di Israele a tutte le genti. Nell'Epifania c'è già la prima Epifania vuol dire proprio manifestazione. Non solo la nascita di un bambino, ma il riconoscimento adorante degli uomini geniali del mondo, che sono i magi che vanno e che portano i doni riconoscendo la regalità di Cristo. Cristo, centro del cosmo della storia, Cristo Re dell'universo, quando tra qualche domenica sarà la festa di Cristo Re, significa già anche questo. L'Epifania come primo momento in cui l'umanità se ne accorge, il Cristo re dell'universo è come la chiusura della storia stessa in qualche modo. Quindi è tutto legato con la liturgia, con le letture, con le cose che noi facciamo nelle messe quando le facciamo con un po' di consapevolezza e quando anche siamo aiutati a averla questa consapevolezza. Nella sua presentazione al Tempio, in Simeone e Anna, è tutta l'attesa di Israele che viene all'incontro con il suo Salvatore. Nella presentazione al Tempio Cristo va incontro a chi lo attendeva, qui Simeone e Anna sono come i rappresentanti di un'umanità che attende la risposta, che attende, al tempo stesso quell'umanità ormai invecchiata, Simeone e Anna sono figure di età avanzata, come dire, è pronta ad accogliere il Salvatore. La fuga in Egitto e la strada degli innocenti annunciano che l'intera vita di Cristo sarà sotto il segno della persecuzione. E c'è tutta una fetta dell'umanità che continua a rifiutare e che continua a dire no, il padrone sono io e quindi cerco di eliminare la presenza stessa di Dio, la presenza stessa di Dio fatto uomo. Cerco di costruire una giustizia senza di lui. E questa è la storia che conosciamo, dentro cui siamo immersi totalmente oggi, però siamo immersi con la consapevolezza che Cristo c'è, che Cristo è il Salvatore, che Cristo ha vinto. Per cui tutto il resto, infatti tutto il resto si sta sbriciolando. Tutto quello che è avvenuto e avviene senza di lui o cercando di manipolarne il nome, si sbriciola. Il mondo di oggi si sta sbriciolando in una lotta, in una cattiveria impazzita, ma non sta più in piedi. Ecco il segno della persecuzione, ma questa persecuzione poi alla fine della storia è vinta, perché il suo ritorno dall'Egitto ricorda l'Esodo e presenta Gesù come il nuovo Mosè, è lui il vero e definitivo liberatore. Qui la parola chiave è la parola definitivo. Chi ha la fede sa che Cristo è la parola definitiva su tutto, perché è la parola di Dio, è il Verbo. Ecco, questo numero ripercorre i misteri della nascita, dell'infanzia di Gesù, spiegando il significato di ciascuno di essi in ordine alla missione del Redentore, anticipata nelle figure dell'Antico Testamento e iniziatrice dei sacramenti del Nuovo. Ecco che le figure dell'Antico Testamento diventano figure del Nuovo. Nel Nuovo avremo i santi, ma all'origine di tutto abbiamo i sacramenti. I sacramenti sono importanti perché sono il punto di raccordo garantito con Cristo. E tutti quelli che dicono, ah, io me ne vado dalla Chiesa, o vado in una Chiesa che ha rifiutato quella istituzionale, quella ufficiale, perché ci sono troppi scandali, ci sono cose che non vanno, e no, noi siamo più puri, più rigorosi, e quindi noi siamo la vera Chiesa. Sì, se comincia a essere una vera Chiesa senza la comunione con la Chiesa che Cristo ci ha insegnato, ti illudi. Ci possono esserci tutti gli scandali che vuoi, ma il raccordo oggettivo, sicuro, che passa attraverso i sacramenti, attraverso ciò che Cristo ha stabilito che ci fosse, se no ti inventi un'altra cosa, e un'altra cosa non ti salva, non ti risponde, non ti arriva la grazia attraverso canali arbitrari. L'esempio che io avevo raccontato altre volte, che facevo a quelli che mi venivano a dire ma io Dio Cristo lo sento dentro di me e quindi non ho bisogno di andare in chiesa, non ho bisogno dei sacramenti. Allora dico, benissimo, lei oggi va da casa, all'ora di pranzo, pensi intensamente dentro di sé a un piatto di lasagne, a un arrosto, eccetera, ma non lo mangia perché lei non ne ha bisogno, non ha bisogno di sporcarsi le mani con queste cose, lei lo sente dentro. Dico, vada avanti così per qualche settimana, poi forse non ci rivediamo neanche più. A questo punto, ah, dice, non ci avevo pensato, beh, è ora di pensarci. E qui c'è l'elenco che è stato fatto, così si dice che la nascita di Gesù è la gloria del cielo che si manifesta nella debolezza di un bambino, l'abbiamo letto prima, che la circoncisione di Gesù, secondo la legge di Mosè, è segno della sua appartenenza al popolo ebraico e prefigurazione del nostro battesimo, e si ripercorrono tutte queste tappe, in che senso sono misteri? Che sono come un sacramento, cioè sono punti di raccordo con l'umanità di Cristo e la persona stessa divina di Cristo, che è la sorgente di ciò che ci tiene in piedi, sia dal punto di vista della creazione che dal punto di vista della redenzione, cioè della ricostruzione del giusto modo di stare davanti a Dio con se stessi e con gli altri, la giustizia originale. La circoncisione di Gesù, secondo la legge di Mosè, è segno della sua appartenenza al popolo ebraico e prefigurazione del nostro battesimo. L'Epifania, veniva detto, è la manifestazione del Re Messia di Israele a tutte le genti, la sua presentazione al Tempio vede in Simone e Anna tutta l'attesa di Israele, che in fondo in persona quella di tutta la creazione, di tutta l'umanità, e San Paolo dirà che tutta la creazione geme e attende, no? Che viene nell'incontro con il suo Salvatore. La fuga in Egitto e la strage innocenti annunciano che l'intera vita di Cristo sarà sotto il segno della persecuzione, e quindi ci dice che poi la condizione del cristiano, fino a che non c'è il ritorno di Cristo che manifesta esplicitamente tutto, necessariamente c'è la libertà e c'è anche l'azione del demonio oltre alla nostra, fa di tutto per evitare di ammettere che Lui è Dio e che noi non siamo Dio per natura, ma possiamo diventarlo per partecipazione, in qualche modo, dicevano i padri. Allora, piuttosto che rinunciare alla realizzazione, alla divinizzazione dell'essere umano, è meglio esserlo per partecipazione. Se non lo siamo per natura, però che lo possiamo essere per partecipazione, in qualche modo partecipi della familiarità con Dio, perché evitare questa strada solo per la presunzione di fare da soli? Ma non funziona. Quindi imparare a stare anche al proprio posto nel quadro della creazione. Dopodiché il suo ritorno dall'Egitto ricorda l'Esodo e presenta Gesù come il nuovo Mosè, è lui il vero e definitivo liberatore. In questi misteri, in questi raccordi che sono come dei sacramenti, sono dei segni in cui l'azione di Dio è saldata con la materia, si prefigurano anche gli eventi che segneranno la vita della futura Chiesa. La Chiesa, con la sua liturgia, con i suoi sacramenti, con la santità, con la carità, con tutte le magagne che vuoi, però, come dire, è il canale, è la strada per accedere a tutto questo, di coloro che le apparterranno in quanto membra del corpo storico di Cristo. E San Paolo lo dirà chiaramente ai Corinti, nella prima lettera ai Corinti: voi siete il corpo di Cristo e sue membra. L'estensione storica di quel corpo individuale di Gesù che si estende in un Cristo totale, come dirà Sant'Agostino, in un corpo geograficamente esteso, che è la comunione di tutti quelli che appartengono a Cristo attraverso il battesimo. E questa è la Chiesa. Poi dopo si può fare di tutto per abbruttirla con i peccati degli uomini, ma nella sua natura, nella sua vera essenza, la Chiesa è questa. E come tale è una comunità in se stessa santa, pur essendo fatta di uomini che sono anche peccatori. Qui c'è Sant'Ambrogio, cioè il cardinale Bifi parlava sempre di queste cose volentieri. Bene, facciamo ancora un altro piccolo sforzo per percorrere questi misteri della vita di Cristo, numero 104, perché sono cose importanti, no? Tutti i padri della Chiesa, i teologi medievali, San Tommaso, Sant'Agostino, ci hanno lavorato, cioè questi non si volevano lasciar scappare neppure una briciola dell'umanità di Cristo, perché capivano che ogni molecola era qualcosa di divino, no? Cioè, per dirlo con un'espressione vicina a noi, insomma. E quindi manco un briciolo deve poter sfuggire dalla riflessione, dalla meditazione, dal custodire, ecco, come si custodiscono i frammenti dell'Eucaristia, cioè è troppo importante per essere superficiali. E se si è superficiali si pagano le conseguenze. Ma non perché di là c'è uno che ci vuol punire per forza, ma perché siamo noi stessi a perdere l'occasione, a perdere l'opportunità, a perdere, caro mio, se sei affamato, vai a caccia anche delle briciole, altrimenti vuol dire che non lo sei, o che sei inebetito e drogato al punto di non renderti più neanche conto di avere fame della verità. 104. Quale insegnamento ci offre la vita nascosta di Gesù di Nazareth? E qui è curioso perché è impressionante pensare che in fondo, su 33 anni di vita, più o meno, solo gli ultimi tre sono stati quelli della vita pubblica e i primi 30 anni sono stati vissuti nell'intimità familiare. Certo, Maria e Giuseppe hanno avuto un bel regalo ad averselo per 30 anni in casa, prima come un bimbetto, un frugoletto, poi man mano, a lavorare in casa con Giuseppe, poi aiutare la Madonna a fare, cioè, possiamo solo immaginare, ma è un segreto che è tutto loro e bisogna rispettarlo. Ed è una cosa. Allora dice: quale insegnamento ci offre la vita nascosta di Gesù di Nazareth? Risposta: durante la vita nascosta a Nazareth, Gesù rimane nel silenzio di un'esistenza ordinaria, almeno apparentemente tale. Ci permette così di essere in comunione con Lui nella santità di una vita quotidiana intessuta di preghiera, di semplicità, di lavoro, di amore familiare. E questo per noi è il suggerimento a vivere bene la normalità. La normalità per la quasi totalità di noi è appunto la normalità, cioè uno non è un personaggio pubblico, un personaggio famoso, è una persona normale. Eppure questa normalità è fatta per essere santificata, è fatta per essere redenta, è fatta per essere salvata. È la normalità dei gesti che ti rimandano a Cristo. Le brave donne di fede, i bravi uomini di fede che vivevano, ma penso anche ai nostri genitori o a tante persone che hanno avuto la fede e che hanno vissuto i gesti della vita normale sapendo che facevano parte dell'opera di Dio. Per cui tu fai i lavori, farai anche fatica a fare le cose che devi fare, però sai che sei guardato da Dio mentre fai quelle cose e che non sei abbandonato e che Dio nel momento in cui ti fa esistere è come se ti dicesse com'è bene che tu ci sia, voglio che tu ci sia e quindi quello che fai lo fai sotto il mio sguardo, lo fai rendendomi gloria, lo fai facendo del bene a te stesso e al prossimo, perché ci sono io, sembra dirti Dio, altrimenti non esisteresti nemmeno e non faresti le cose che fai. Dice ancora il numero: la sua sottomissione a Maria e a Giuseppe, suo padre putativo è un'immagine della sua obbedienza filiale al padre. Per analogia, per somiglianza, è come se lui stesse insegnando a Maria e Giuseppe, che sapevano bene da dove veniva sto figlio, è come se lui gli insegnasse la sua modalità di rapporto con Dio Padre, attraverso il modo in cui lui si rapportava con loro. Maria e Giuseppe, con la loro fede, accolgono il mistero di Gesù, pur non comprendendolo sempre, cioè non il recipiente, per quanto capiente, è ancora piccolo rispetto al contenuto infinito che ci deve essere messo dentro. Però il recipiente si lascia riempire tutto, e lasciandosi riempire tutto, come dire, gode al massimo grado della sua capienza, la quale capienza viene poi anche dilatata, ampliata dall'azione della grazia e tutto il resto. Adesso qui non ci dilunghiamo. Breve commento a questo: i Vangeli ci documentano semplicemente il dato che Gesù ha vissuto per ben 30 anni in casa con Maria sua madre e Giuseppe suo padre putativo, o con un'espressione per noi più significativa, che viene usata da Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Redemptoris Missio, che descrive la figura di San Giuseppe, padre legale, cioè secondo la legge di Israele era registrato come figlio di Giuseppe, della discendenza di Davide, che putativo per noi insomma è una parola un po'. Non la usiamo normalmente più di tanto, no? Ma vuol dire il padre legale, cioè secondo la legge umana, Giuseppe era all'anagrafe, era il padre di Gesù, insomma, no? Prima di dare inizio agli ultimi 3 anni della vita pubblica. Ecco, di questa vita privata nascosta di Cristo non sappiamo altro che stava loro sottomesso, come dice il Vangelo di Luca, che cresceva e si fortificava pieno di sapienza e che la grazia di Dio era sopra di lui, come dice ancora Luca nello stesso capitolo 2. Altri particolari non ci sono stati rivelati. Non ci sono stati rivelati perché Dio ha ritenuto che non fosse indispensabile per noi saperli, ai fini della nostra salvezza. Rimangono un dono segreto dedicato tutto all'intimità della Santa Famiglia, una scuola di intimità e di riservatezza anche per noi e le nostre famiglie. Eh? Anche per noi ci sono delle cose che sono solo nostre e che non giova spiattellarle in giro. Ecco, in questo senso anche il pudore dell'intimità, sia nel corpo, ma anche nei rapporti, no? Ci sono cose che riguardano la tua storia, la nostra storia, e non si danno le perle ai porci, no? Dice dove Gesù nel Vangelo, cioè si custodiscono queste cose perché sono un regalo che Dio ti fa. Ecco, Gesù, il figlio di Dio, ha regalato questi 30 anni alla sua famiglia terrena, quasi a immagine di come c'è un'intimità nella Trinità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che non ci viene rivelata perché non ci è necessario né opportuno saperla, e sono tutte custodite nella gloria di Dio, e qui sono tutte custodite nella Santa Famiglia. Ed è anche bello guardare la Santa Famiglia in questo modo: quando c'è la festa della Santa Famiglia, se ti vengono in mente queste cose, ti aiutano anche nella fede e ti suggeriscono un rispetto che è poi lo stesso rispetto che si ha da avere davanti al tabernacolo, davanti all'Eucaristia, che non si va lì così cialtronescamente, ma c'è un qualche cosa che è custodito in maniera perfetta e in maniera che esige rispetto. Questo, se vogliamo, fa parte anche di quell'ultimo dono dello Spirito Santo, che è il timore di Dio, che non è la paura, il terrore di un giudice cattivo, ma è, come dire, entri in un posto che non è immediatamente sotto il tuo dominio, sotto il tuo controllo, e hai quasi paura di rovinare qualcosa. Ecco, il timore è di rovinare qualcosa che è più grande di te. Allora stai attento, ti muovi con circospezione per non urtare qualcosa, per non rovinare qualcosa che è talmente bello, talmente grande, che va rispettato. Vedete che ricchezza di cose che ci sono qua dentro, che hanno uno spessore interiore, spirituale, uno spessore esistenziale, no? Sono belle anche da percepire affettivamente, oltre che intellettualmente. Vabbè, si potrebbe dire all'infinito su queste cose. Ecco, finiamo col 106, così abbiamo i misteri della vita riservata di Cristo, della vita domestica, dell'infanzia, della vita domestica. 105 ci dice perché Gesù riceve da Giovanni il battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Ecco, qui comincia ad affacciarsi la vita pubblica, eh? E poi dopo ci fermiamo su questo. Per dare inizio alla sua vita pubblica. Qui col battesimo di Giovanni in fondo si conclude la vita familiare, domestica, intima, riservata, e inizia quella pubblica perché Giovanni sarà il primo a dire: guardate, non sono io, è lui. Sarà il primo a indicare in Cristo il Salvatore. Giovanni qui è splendido perché avrebbe potuto fare l'opportunista come si fa oggi, aveva già fama, tutti credevano quasi che fosse lui il Salvatore, che fosse lui l'inviato, che fosse lui il Messia, eccetera. E lui, con una lucidità, una consapevolezza, un realismo che è la vera umiltà, dice: guardate, non sono io. Io non sono degno neppure di sciogliere i legacci dei sandali. È lui, e lo indica nel momento del battesimo, e poi lì c'è la teofania, tutto il resto. Per dare inizio alla sua vita pubblica e anticipare il battesimo della sua morte, qui poi ci sono le allusioni anche alla crocifissione, eccetera, accetta così, pur essendo senza peccato, di essere annoverato tra i peccatori, perché assume, prende su di sé tutto il danno e la colpa della rottura della giustizia originale. È quella che teologi chiamano la sostituzione vicaria, ma lo dirò dopo. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che viene indicato così da Giovanni, il Padre lo proclama il suo figlio prediletto. E lo Spirito discende su di lui, e il battesimo di Gesù è la prefigurazione poi anche del nostro battesimo. Quindi lì il battesimo di Giovanni viene trasformato nel nuovo battesimo, che è il sacramento che poi abbiamo ricevuto anche noi. Ecco, anche qui un breve commento: in questo numero si accenna, senza entrare dentro particolari dettagli, al fatto che prima di tutto Gesù, mettendosi in fila con i peccatori per ricevere il battesimo di conversione, inizia a prendere su di sé la colpa della rottura della giustizia originale, che è la colpa degli uomini. Gesù, come uomo, doveva essere un uomo per poter riscattare e riparare la giustizia, perché il colpevole era l'umanità, era l'uomo, e quindi chi doveva pagare il riscatto doveva essere un uomo, prendendo il posto dell'umanità, prendendo il posto di tutti noi, che avendola attuata colpevolmente è tenuta a ripararla per ristabilirla. L'uomo ha fatto il danno, l'uomo deve riparare. Per questo il Figlio di Dio si è fatto uomo, perché il riparatore doveva essere colui che prendeva su di sé la colpa di chi aveva commesso l'ingiustizia, aveva commesso l'errore. E questa è la cosiddetta sostituzione vicaria, cioè qui l'uomo Gesù prende il nostro posto, il posto di tutta l'umanità intera, che porta in sé il peso della colpevolezza, del rifiuto della giustizia originale. Dopodiché facciamo presto a dire: ma noi non eravamo nei primi dei progenitori, in fondo non è colpa nostra, ma ci caschiamo tutti i giorni. Cioè, voglio dire, se non erano loro a fare il primo peccato, saremmo stati noi. Cioè, voglio dire, il gioco della libertà, se non hai una grazia straordinaria, come ha avuto Maria, se non hai, perché hai un compito, una vocazione straordinaria, fa sì che prima o poi ci caschi. E quindi è inutile lamentarsi che non siamo stati noi i veri colpevoli, perché in loro c'è riassunta tutta l'umanità, ci sono riassunte anche le nostre decisioni contro Cristo, contro Dio, contro i comandamenti. E quindi abbiamo bisogno tutti di essere riscattati. Allora arriva uno, pensate anche ai martiri come Padre Kolbe, eccetera, no? Che si sostituiscono al condannato. Questa è la sostituzione vicaria. Cristo si sostituisce, Gesù si sostituisce al condannato. Poi, con il battesimo ricevuto da Giovanni, Gesù trasforma il battesimo penitenziale di Giovanni nel nuovo battesimo sacramento del Nuovo Testamento, della futura Chiesa, che ripristina la giustizia originale, restituendo la familiarità dell'uomo con Dio Creatore. La possibilità di essere di nuovo familiari con Dio attraverso la familiarità con Cristo. La possibilità di dire di nuovo a Dio Padre, essendo guardati come figli e guardandolo nel modo giusto. Questa è la restituzione della giustizia originale nella sua origine profonda. Poi la pienezza della restituzione con anche tutti i rimedi dei malanni fisici e tutto il resto ci aspetta per la fine, c'è una gradualità storica in tutto questo. Però l'origine del riscatto parte con il nostro battesimo, prosegue con la nostra vita cristiana, si sviluppa nutrendosi dei sacramenti, quindi in particolare dell'Eucaristia, matura ogni giorno nella preghiera, cioè ricordandosi di come stanno le cose. La preghiera non è un pedaggio che si fa, ma è una compagnia con Cristo, una compagnia con Dio, per ricordarsi qual è la realtà nella totalità dei suoi fattori, avrebbe detto Don Giussani, cioè in tutti i suoi aspetti, facendo del cristiano un figlio adottivo di Dio. E questo è il carattere del battesimo, cioè ti dà il timbro indelebile di figlio di Dio, carattere permanente del battesimo. Bene, abbiamo fatto un po' una corsa, ci fermiamo, però abbiamo fatto un assaggio dei cosiddetti misteri della vita di Cristo nei primi 30 anni della sua vita, fino all'inizio della sua vita pubblica. Pensiamoci ogni tanto a queste cose, pensiamoci, perché ci fanno bene all'anima, come diceva, no? Cioè, ti rendono affrontabile anche il peso della vita, cioè altrimenti si crepano, non si può resistere in un mondo poi come il nostro senza avere questo punto di riferimento e di rigenerazione. Questo è poi, ovviamente, l'esercizio dei sacramenti ti fa attingere a questo, per cui la confessione regolare, il partecipare alla messa regolarmente, sicuramente in tutte le domeniche, le feste di precetto, ma quando si può anche in altre occasioni, anche quotidianamente, cioè avere a cuore quanto noi abbiamo di più caro è Cristo, no? Tutto si gioca sull'analogia, nel senso che i sette sacramenti sono i sacramenti nel senso proprio della definizione della parola. E sono sette, non ce ne sono altri da aggiungere né qualcuno da togliere. Sono quelli che la Chiesa ha identificato come i segni efficaci della grazia, che operano ciò che significano. Questi sono i sacramenti, in senso stretto, in senso proprio, cioè quelli che hanno il diritto di essere chiamati veramente sacramenti sono il battesimo, la cresima, l'Eucaristia, eccetera. Sono quei sette lì. Poi, per analogia, nel senso proprio di San Tommaso, per analogia, ci sono tante altre cose che hanno una sorta di somiglianza perché sono a modello di questi sacramenti. E in questo senso la Lumen Gentium inizia dicendo che la Chiesa è quasi come un sacramento, nel senso che è costruita su quel modello. Quindi non puoi dire che è un sacramento nel senso dei sette sacramenti, nel senso specifico dei sette sacramenti, però è un qualche cosa che funziona in maniera analoga. Per cui nella Chiesa, perché? Perché nella Chiesa c'è una forma di presenza di Cristo, del corpo di Cristo che è la Chiesa, Cristo si rende presente. Dove due o tre sono presenti, si uniscono nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro. Non si parla di presenza reale in senso fisico come nell'Eucaristia, ma comunque di una presenza che ha una sua realtà perché la Chiesa è il canale attraverso cui si celebrano i sacramenti, è il canale attraverso cui si può accedere alla grazia attraverso i ministri del culto, attraverso... Quindi è costruita a modello dei sacramenti. Ma il primo modello ancora dei sacramenti stessi è l'unione ipostatica, è l'unione tra il Verbo e il corpo di Cristo. È il prendere la materia del suo corpo e unirla saldamente con la persona di Dio, con la persona del Verbo, con la presenza di Dio, in maniera che l'umanità di Cristo non è solo un segno che rimanda a una Trinità lontana, ma chi vede me vede il Padre, cioè c'è una presenza saldata reale. Quindi in fondo il sacramento in senso stretto è Cristo stesso. Da Cristo emanano poi i sette sacramenti e per analogia la stessa Chiesa, per analogia tutte quelle realtà che rimandano a Cristo anche quando non avessero una presenza sua fisica diretta in senso metafisico, in senso immediato. A immagine di questo si può addirittura, e finisco, estendere una dimensione, il metodo sacramentale in qualche modo addirittura a tutta la cultura cristiana, a tutta l'arte, cioè tutto ciò che è fatto per essere un segno di Cristo e che quindi ti rimanda alla sua presenza, anche se non è una presenza metafisica, però è costruito a modello di sacramenti. Per cui il cristiano tende a, come dire, a rendere sacra tutta la sua vita, perché prende come modello il sacramento e cerca di riprodurne in qualche modo per analogia, anche per somiglianza, via via sempre più pallida, man mano che ci si allontana. Però è a immagine di, è a somiglianza di, è a modello, è qui l'esemplarità che gioca, cioè dove tu non puoi portare dentro la presenza fisica di Cristo, però ti rifai all'esemplarità della sua umanità. In fondo anche i santi si dicevano, di San Francesco, che è un alter Christus, cioè che in qualche modo ha una somiglianza che ricorda la presenza stessa di Cristo, quindi è analogicamente ispirato ai sacramenti. Non so se riesco a rendere l'idea con questo paragone. Naturalmente in senso stretto, in senso rigoroso, in senso i sacramenti rimangono solo i sette sacramenti e Cristo è il modello esemplare di tutto questo. Il resto sono come analogie sempre più blande, sempre più pallide, ma pur sempre significative. Insomma, no? In questo senso anche dopo i sette sacramenti si dice che la stessa Chiesa è quasi come un sacramento, quasi sacramentum, dice, no? Il testo latino della Lumen Gentium. E questo ha anche una sua bellezza, una sua dignità, una sua ricchezza, insomma, no? Cioè ci aiuta, se vogliamo. Non so se con questo... Poi si può approfondire, ovviamente, adesso questa è una spiegazione così semplice. Però c'è una bellezza dentro questo, insomma, no? Pensiamo anche alla bellezza di tutta l'arte cristiana, insomma, che tu guardi un mosaico bizantino, guardi un'opera d'arte, o guardi la Pietà di Michelangelo, cioè, insomma, ti fa pensare veramente a ciò che rappresenta, insomma, no? E quindi ti aiuta. si capisce che è ispirata in qualche modo al modello sacramentale, qualcosa che deve essere segno di una presenza che, se non è nel marmo, però è nella tua anima, non so se mi spiego, perché la grazia ti fa inabitare Dio stesso dentro di te, insomma, no? C'è una...